Angelo, ciao a tutti. È una nuova Time Factor con Carlos Santana. Ciao Pierangelo, presentaci il nuovo album di questa settimana.
Beh, nuovo album del 1970.
Vabbè,
Ciao
per
Fernanda.
noi nuovo album.
È un nuovo album fresco, fresco, effettivamente rimane sempre fresco,
Un
insomma,
presente storico, un presente storico.
nonostante l'età. Beh, stiamo parlando di quello alla fine, no? Del fattore tempo.
Eh sì.
E questo è un album che l'ha tenuto benissimo, il fattore tempo, insomma. Probabilmente proprio per il sound geniale che sono riusciti a imprimere a questo album, perché ricordiamolo, parliamo di una band vera e propria, non di Carlos Santana e basta. Santana, che si sono formati come la Santana Blues Band in quel di San Francisco, erano di fatto una band proprio fino a questo album, e dopodiché sono diventati praticamente un collettivo aperto, un po' come i Massive Attack, in cui entravano e uscivano i vari musicisti, visto che poi il nome rimase, i diritti sul nome, insomma, della band rimasero proprio a Carlos Santana, e quindi lui ha elaborato ovviamente tutte le sue produzioni future sotto questo nome, insomma. Abraxas, che è l'album che abbiamo scelto, è il secondo album dei Santana.
Stavo pensando, di Santana ce ne sono due.
Di Santana ce ne sono diversi, in realtà erano sette fratelli.
Ma dai.
Sì, comunque Antonio Santana è il più grande, suonava la chitarra, poi Jorge Santana è entrato a far parte dei Santana negli anni 90, che era il fratello minore di Carlos. Comunque, insomma, era una famiglia di musicisti. Il padre di Carlos suonava il violino in una famiglia di in un gruppo di mariachi. Ce l'ha presente i messicani che suonano
Certo,
in occasione dei matrimoni, insomma, le feste.
la
Eh sì,
tradizione
poi
pura.
veramente, cioè proprio la cultura messicana vera. E anche il nonno di Santana faceva parte della banda municipale, pensa, mi sembra suonasse tipo il corno francese. Comunque una famiglia proprio di musicisti. E Santana stesso, Carlos, ovviamente noi quando parliamo di Santana magari parliamo solo di Carlos. Santana stesso iniziò a suonare il violino all'età di 5 anni, dopodiché ovviamente intraprese, diciamo, gli studi da autodidatta proprio della chitarra, insomma, 11 anni. Verso i 14 anni di Carlos si trasferirono, quindi all'inizio degli anni 60, si trasferirono a San Francisco, si trasferì tutta la famiglia a San Francisco, e lì ovviamente entrò nel circuito dei musicisti della Bay Area, si appassionò alla musica della Bay Area e chiaramente poi è andata come è andata, insomma, è lì che si sono formati i Santana e è lì che ovviamente, diciamo, Carlos Santana ha prodotto tutta la sua musica, insomma.
Ed è lì che nasce anche questo secondo album, allora, no? Con il suo timbro particolare.
Sì, esatto, timbro particolare proprio perché è un mix di percussioni latine, quindi lo definirei Latin jazz se vuoi, ma anche molto più semplicemente world music, nel senso che probabilmente proprio di Santana con questo album, mentre il primo era più rock blues, proprio con questo album inserendo proprio tanta cultura, tanto suono latino, inventarono, crearono la world music proprio con questo album. Quindi Abraxas non è stato solamente un successo commerciale, ma ancora più culturale, proprio che ha attraversato generazioni, ma è stato proprio fondamentale per la creazione proprio di un genere musicale.
Sì, lo notiamo subito anche dal primo brano, nel senso che
Subito.
ho visto il mélange che proprio c'è, che tu hai detto, no? Che è proprio dalle tracce di questo album, che già dai titoli li identifichiamo con un genere piuttosto, perlomeno con il testo, il titolo in inglese, ma delle tracce invece che sono espressamente in lingua spagnola. E anche questo, no? Dà il senso a quello che dicevi tu.
Beh sì, la tradizione messicana, la cultura messicana, anche il sound, se vuoi, insomma, della cultura latina che faceva capo a Carlos Santana, ma anche ai percussionisti che erano all'interno della band, di cui ricordiamo il nome, Areas, José Pito Areas, e Mike Carabello, insomma, di origine comunque messicana. Anche loro ovviamente contribuirono allo sviluppo, al sound, insomma, della band in modo fondamentale, almeno quanto Carlos. E anche perché poi comunque Carlos non era considerato il leader della band, per quanto la band portasse il suo nome. Probabilmente il leader in quel momento era ancora Greg Rowley, che era il tastierista e cantante della band. Poi, figura fondamentale, Greg Rowley uscì dalla band, insomma, dopo questo album, uscì dalla band, mi sembra addirittura dopo Santana 3, non dopo questo album, che comunque fu dell'anno successivo, e andò a formare un altro mitico gruppo americano, uno dei gruppi più fondamentali, cioè più importanti, insomma, della cultura rock, pop rock, diciamo, americana, che sono i Journey, in cui entrò poi anche Neil Sean, che era chitarrista della band in Santana 3, e tra l'altro anche nel successivo Caravanserai. Quindi, insomma, questo movimento che si era creato tra i musicisti, ovviamente a San Francisco, creava di continuo, insomma, opportunità, e soprattutto creava musica, insomma.
In effetti notavo proprio, io ci devo fare un pochino pace con la chitarra di Santana, perché è molto particolare rispetto a tutte le chitarre che siamo abituati a sentire nel mondo prettamente rock.
Perché è unica.
Esatto, è unica forse sia la chitarra, ma magari ce lo dici che tipo di chitarra suonava, qual era la sua ispirazione, ma anche insieme a tutti questi altri strumenti, a tutte queste percussioni, e quindi anche alla tradizione proprio messicana, no? Che gli viene dietro, forse anche dalla sua origine come musicista, quando era ragazzino, insomma, le prime note le ha suonate attraverso un violino, e forse qualcosa si sente, no? Rimane.
Sì, diciamo che ovviamente la cultura latina di Carlos viene fuori sempre, sempre in ogni momento. Ovviamente quando ascolti brani come Samba Patino non puoi che calarti, insomma, immergerti nella sua cultura, nel suo modo di vedere le cose, nella sua musica, nel suo mondo, ecco. Però in realtà Carlos Santana era essenzialmente un chitarrista blues fusion, nel senso che era molto tendente al jazz, tant'è che questi suoi gusti e queste sue direzioni musicali furono una delle cause dello scioglimento dei Santana, uno dei motivi per cui Greg Rowley poi se ne andò, insomma. Greg Rowley, che invece era più rock, hard rock, diciamo, come approccio. Invece Santana ha questa direzione più jazz, ecco. Però effettivamente Santana è uno che ha elaborato un linguaggio molto molto complesso sulla sua chitarra elettrica, e chiaramente la sua chitarra elettrica, tu parlavi di un'unicità, no? Di questo sound così particolare, effettivamente è rimasta ineguagliata in questo senso, ma magari approfondiamo l'argomento strada facendo. Ora ascoltiamo il primo brano, che altrimenti annoiamo anche le persone a
forza di chiacchierare. Vai, lancia il primo brano.
Il brano è Singing Winds, Crying Beasts.
Quanto c'è degli anni 70 in questo brano e in questo album?
Secondo me è un po' un corridoio di entrata questo brano, sia nell'album stesso che negli anni 70, nel senso che questo modo di riprendere i suoni, questa tenda che si muove, queste campanelline che sentiamo, insomma, questo approccio ovviamente particolare alla musica, come ce l'avevano appunto i Santana con la chitarra di Carlos Santana, che probabilmente è più dedicata ovviamente a far emergere quello che voleva trasmettere piuttosto che a suonare il suo strumento in questo brano in particolare, insieme alle percussioni che arrivano e ci portano immediatamente nel loro mondo, nel mondo dei Santana. In realtà in questo brano possiamo sentire tranquillamente quello che sono gli anni 70, una qualità di registrazione altissima, la capacità proprio di immergersi, proprio di affogarci dentro il sound della band, tant'è che ci sentiamo proprio parte di un evento, è come se in quel momento noi stessimo nella stanza con loro che suonano. E questo lo avverto, ovviamente, immagino lo avvertite anche voi, lo avverti anche tu, Fernanda. È un modo di registrare, di proporre la musica che è tipico degli anni 70. Questo suono così in faccia, così fuori. E questo era dovuto chiaramente alla grandissima qualità dei metodi di registrazione completamente analogici chiaramente allora. Credo che questo brano sia un'immersione, ecco, forse il termine giusto è questo, un'immersione totale proprio già nel loro mondo.
E poi passiamo al secondo brano dove al di là della, come dire, dell'essere famoso, no? Perché comunque è un brano che non si dimentica, anche qui ricomincia un nuovo modo, no? Di offrire il loro suono. È un brano questo dove sicuramente il testo pure rimane nell'orecchio, un brano tutto sommato orecchiabile e tuttavia denso di sonorità, anche qui pieno di percussioni, la voce che prende un po' il sopravvento insieme alla dolcezza della chitarra.
Assolutamente. Guarda, questa è una delle mie canzoni preferite di sempre, Black Magic Woman. In realtà, questo secondo brano, che in realtà sono due brani attaccati, insomma, perché
Sì.
comunque è collegato a Gypsy Queen, che è il finale, insomma, elaborato proprio da Ali Santana. Sono entrambe delle cover. Black Magic Woman è un pezzo scritto da Peter Green dei Fleetwood Mac. Non i Fleetwood Mac pop che conosciamo da Rumours, grandissima band per carità, la vita, insomma, prima di diventare quello, i Fleetwood Mac erano un gruppo blues che ovviamente portarono avanti grazie alle straordinarie capacità compositive e strumentali, insomma, di Peter Green, portarono avanti il discorso del blues in Inghilterra. Peter Green era un talento entrato alla corte di John Mayall appena posto si rese vacante causa defezione di Eric Clapton. Te lo ricorderai l'album Beano, il cosiddetto Beano, insomma, di John Mayall e i Blues Breakers. E nell'album successivo, insomma, che si intitolava A Hard Road, in cui è inserito il brano Supernatural, da cui Carlos Santana stesso nel 99 poi prese diciamo il nome del suo album, insomma. Però effettivamente Peter Green si era fatto notare con John Mayall per le sue straordinarie capacità strumentali, ma soprattutto per il suo sound, che era totalmente unico, perché era uno che con la chitarra era un tutt'uno e riusciva a comunicare benissimo. Era, ed è probabilmente, insomma, era perché comunque è deceduto qualche anno fa, però è sicuramente uno dei più grandi bluesman di sempre, nonostante, insomma, la sua carnagione chiarissima. Effettivamente aveva elaborato benissimo il linguaggio di B.B. King, era come se fosse un B.B. King colto, più istruito, ecco, più composto e probabilmente anche più elegante, con un sound che tendeva ad una saturazione straordinaria. E Peter Green è stato un chitarrista fondamentale per Carlos Santana, perché è stato probabilmente la sua più importante ispirazione proprio nell'approccio al suono. E da Peter Green, ovviamente, aveva pescato questa canzone dei Fleetwood Mac, che è un brano del 68. Un paio d'anni più tardi, appunto, lo pescò. Tant'è che poi diventò questa rielaborazione di Santana, così bella, così ben
Originale.
fatta. Sì, originale, di fatto la gente lo associa a Santana come canzone, non ai Fleetwood Mac. In mezzo a questo, ovviamente, c'è la chitarra di Carlos Santana che è straordinaria, inarrivabile, con quel sound che ti entra proprio nelle viscere, no? E viene conclusa attraverso un'altra cover di un musicista ungherese che era diventato famoso comunque grazie diciamo, alla capacità di mettere insieme jazz, pop e musica ungherese tradizionale, che è Gabor Szabo. Era un amico di Carlos Santana, insomma, erano diventati amici. E effettivamente questo finale, per come l'hanno elaborato poi i Santana, insomma, si è rivelato ancora più incisivo del pezzo originale, insomma, con quegli accordi, ovviamente, con quel finale sospeso. Guarda, io adoro totalmente questa doppia cover, insomma, di Black Magic Woman e Gypsy Queen.
Interessante proprio il fatto della cover e della doppia cover, perché è interessante quanto la ricerca nella, come dire, preparazione di un album passi anche non solo attraverso delle musiche originali, dei brani, delle canzoni originali, ma anche attraverso la rielaborazione, che diventa unica anche quella, no? Come è proprio in questo caso. E ho notato proprio anche proprio in Sant'Anna questa necessità quasi di doverci mettere più cose, no? Quindi la doppia cover, più contaminazioni, no? Quella sorta di jazz indigeno, no? Un jazz che deriva dalla musica ungherese, che è fortissima. Il violino ungherese è forse uno di quelle di quegli strumenti e di quelle esperienze musicali che non passano inosservate anche agli occhi e nel cuore di un bambino, di un ragazzino come è stato Sant'Anna. Ma io vorrei ascoltarlo subito insieme a te questo brano.
Volentieri, volentieri.
Pick up my magic sticks.
Sì, questa fine in levare veramente che ti lascia proprio, come dici tu, col fiato sospeso ed è affascinante.
Sì, ho un aneddoto su questa canzone. In realtà,
Dai.
sì, nel senso che è una mia esperienza, perché comunque effettivamente Santana sa solleticare proprio le corde dell'anima e lui sa come farlo. Mi ricordo, poi ci eravamo visti quel giorno, perché ci eravamo incontrati a Perugia, ero andato al concerto di Santana e abbiamo passato anche il pomeriggio insieme e sono andato giù allo stadio Santa Giuliana e hanno iniziato, praticamente hanno fatto circa 8-10 minuti di noise, cioè rumore puro. Al che mi chiedevo, quando sono arrivato al quinto, sesto, settimo minuto, dico: mamma mia, ma che hanno intenzione di fare questi? Perché comunque sono tanti, cioè è lungo quando produci rumore. E all'improvviso è emerso questa tastiera, e lui ha fatto quelle tre note, tan, tan, taran, tan. Tan, tara. Oh mamma mia, mi si sono rizzati tutti i peli, guarda, tutti insieme. È stato un momento magico,
Magico,
magico.
magico,
E
sì.
Santana c'ha sta magia assoluta, insomma. Ovviamente mi riferisco proprio alla canzone Black Magic Woman, che appunto è magica, però effettivamente proprio il modo di interpretare e capire e comunicare, insomma, quello, le vibrazioni, ecco, della musica stessa sono in Santana uniche.
Sì, ma infatti la magia, se non sbaglio, sta anche un po' nel titolo di questo album, no? Perché sono andata a ricercare effettivamente, perché le prime volte che tu ascolti un album, anzi a volte non ti rendi conto neanche che una canzone fa parte di un album, ma alcune volte, le prime volte, non ti soffermi sul significato neanche del titolo, no? Dell'album, un'etimologia, cioè da dove l'ha preso, perché? E poi il titolo Magic, che non è il suo, tuttavia evidentemente lo ha trovato, no, nella sua ricerca. E il titolo dà l'idea di un qualcosa di soprannaturale e magico, e anche questo, no, influisce in questa particolare esperienza musicale di Santana, cioè la sua chitarra probabilmente è una fra le tante chitarre da un punto di vista proprio liutistico, però a me sembra una chitarra, è solo la sua, cioè mi dà l'idea come se l'avesse costruita lui, perché il suo suono, devo dire la verità, io non l'ho percepito e non l'ho sentito in nessun altro, pur magari suonando lo stesso strumento.
Assolutamente d'accordo. Effettivamente ha quella capacità di saturazione così pulita come che ha raggiunto, insomma, Santana nel tempo, insomma, ma già in quegli anni, effettivamente non l'ha più raggiunta nessuno. Oggi come oggi magari siamo abituati a pensarlo con un sound leggermente differente, più morbido, se vuoi anche un pelino più elegante, no, Santana? Siamo abituati ad associarlo sempre alle chitarre Paul Reed Smith, con gli amplificatori Mesa Boogie, ma al tempo, insomma, non faceva uso di quelle cose, cioè Santana quel suono ce l'ha perché è lui quel suono. Quindi lui utilizzava Gibson SG, Gibson Les Paul, amplificatori Fender in gran parte, ha utilizzato chiaramente anche i Marshall, però effettivamente quel sound è proprio unico suo. Per quanto riguarda il titolo dell'album, sappiamo tutti che deriva da Damien di Herman Hesse, insomma, era presente, insomma, in quel racconto. Però effettivamente a me fa pensare sempre all'episodio numero uno di Dylan Dog, perché Abraxas è uno dei nomi del diavolo e c'è appunto questo personaggio nel primo episodio di Dylan Dog che si chiama Xabaras, che è ovviamente, come si dice in questo caso, un acronimo, come
No,
si dice?
cioè un anagramma,
È
diciamo
un
così.
anagramma, bravissimo, che hanno spostato le lettere del nome per comporlo un altro. E comunque diciamo che ha degli istinti satanisti, insomma, in questo senso il titolo dell'album. Effettivamente pagarono anche caro, diciamo la band pagò cara alcune di queste scelte, insomma, perché ci furono tante proteste religiose in questo senso, anche contro la band, nei loro concerti, eccetera.
Beh, io penso che fosse proprio la necessità anche, no, di esprimere, come abbiamo detto tante volte, quello che si prende da tante ispirazioni, no? Hai parlato di un libro, hai parlato di un intellettuale, un po' come fanno tutti coloro che vogliono dare un significato alle proprie canzoni e alle proprie ispirazioni, prendendo dal concreto, dal momento in cui, da quello che vivono, no? Dalle esperienze, anche una lettura, un libro, un film, un personaggio che possa essere di ispirazione. E probabilmente in questo senso questo ha voluto fare, peraltro una ricerca, no, sulla base di tante sonorità, anche spesso quei campanellini, no, del primo brano, la musica tradizionale anche messicana, anche quella ungherese, ha qualcosa di magico, nel senso, e anche di religioso, una religiosità, anche forse per chiedersi dove sta la religione, no? Qual è?
Poi sappiamo, insomma, che Santana è dedito dai tempi dei tempi alla meditazione, quindi ha una religiosità, una propria religiosità molto intensa, molto probabilmente. Quindi chiaramente, cioè, nominare, insomma, il nome del diavolo per dare il titolo a questo album probabilmente non ha nulla a che vedere, insomma, con il male in sé, ma è molto probabile che vedano la cosa come un qualcosa che esiste e che probabilmente fa parte in modo naturale del nostro mondo, della nostra vita. Non c'è niente di strano, non c'è nessun tifo per l'una o l'altra sponda, diciamo.
Anche perché la musica spesso, i campanellini proprio, sono sempre utilizzati anche nella tradizione ancestrale, proprio per allontanare magari, no, i geni cattivi o comunque le malvagità in qualche modo. Il brano successivo riprende un ritmo che conosciamo essere un ritmo un po' sudamericano, no? Che ci piace, un po' latino, e in questa gioiosità.
Assolutamente sì, beh, questa è una cover, anche questa è una cover, insomma, poi inizia la serie di brani originali, chiaramente, perché sapevano scriverli anche molto bene, però anche questa è una cover di un musicista famosissimo, Tito Puente. Diciamo che la canzone arriva proprio al successo, proprio grazie a Santana, insomma, ai Santana. Questa è Oye Como Va, chiunque la conosce immagino, insomma, ascoltiamocela e poi ne parliamo.
Ok. Thank you. Beh, abbiamo ballato tutti e adesso aspettiamo che ci racconti qualche particolare dettaglio.
Effettivamente uno dei motivi per cui Santana si dedicò proprio a questi ritmi latini, fatto di scoprire che con questi ritmi le ragazze ballavano. Effettivamente portava felicità, gioia, energia, ecco, alle persone, insomma. Dato che sappiamo che la base della musica in generale è l'energia, Santana ha trovato il suo modo di comunicare proprio attraverso questa intuizione e Oye Como Va è chiaramente la bandiera proprio della musica di Santana, per come normalmente la intendiamo. In mezzo a tutto questo, ovviamente, c'è una capacità strumentale, insomma, di tutti i musicisti che va ben oltre le capacità medie, insomma, dei musicisti anche di oggi, chiaramente, insomma, e lo sentiamo proprio con questi brani e lo sentiremo ancora di più nel prossimo, che di fatto è un brano jazz fusion blues rock, come lo possiamo definire? Inside a Neshabur. Probabilmente è quella la vera bandiera della musica di Santana. Più che Oye Como Va, anche se poi Oye Como Va l'ha portato magari al grande pubblico, insomma.
Notavo infatti quanto proprio la sua chitarra è l'espressione della musica fusion, di una musica, di un jazz che è tra il jazz caldo e il jazz freddo, quello che poi si trasforma con l'uso sfrenato anche della chitarra elettrica. E trovo che invece Santana si trova proprio, come dire, a cavallo, no? Tra la chitarra classica, la chitarra rock e la chitarra jazz. È proprio gustosa e armoniosa, no? Cosa che magari nelle musiche successive, diciamo così, negli autori e nei musicisti successivi che fanno della chitarra elettrica il sax, che prima apparteneva più propriamente al jazz, un urlo, no? Un urlo sicuramente più profondo. E forse sì, hai ragione, questo brano che chiude il lato A, no? Di questo album, che è uno di quelli di cui Santana è anche autore, o sbaglio?
Questo è stato scritto proprio da Carlos Santana insieme ad un pianista che partecipò alle registrazioni, ma non faceva parte del gruppo, che è Alberto Gianquinto. Probabilmente immagino, insomma, di origine italiana, oppure magari lui, anche lui mezzo messicano, chi lo sa, ma Gianquinto mi fa pensare più a qualcosa, insomma, di italiano, anche perché di italiani che hanno fatto poi la cultura a San Francisco, insomma, ce n'erano, grazie a Dio. Basti pensare a Ferlinghetti e a tutta la Beat Generation, insomma, che derivava dal suo negozietto. Quindi,
Sì, un luogo. Sì,
sì,
vai.
che poi, tra l'altro, io ci sono stato a San Francisco e ho visitato tutta la zona, insomma, il Pier 39, Little Italy, sono tutti lì, sono tutti uno vicino all'altro.
Bah, sì, perché poi il momento più importante è proprio il momento del confronto, no? Davanti a un caffè, davanti a un bicchiere di birra, non so, una tequila, non so, un aguardiente, però sicuramente è il momento proprio dove vengono fuori gli incontri maggiori, no? E lo stesso Santana e questo gruppo ha come tipicità, trovo, anche l'incontro con altri artisti, cioè la necessità alla ricerca delle cover del pezzo, come dire, azzeccato, anche il gusto di confrontarsi con gli autori, con gli altri musicisti, come José
Assolutamente,
Feliciano, eh?
ma la cosa bella è che effettivamente quando si ascolta le cover di Santana, già dicevamo, le si sente come brani dei Santana e non si ascoltano come brani di Tito Puente o dei Fleetwood Mac, proprio perché riuscivano a farli loro. E poi ovviamente magari spiattellavano là subito dopo a due brani come Black Magic Woman e Oye Como Va, mettevano un brano come questo, Inside Neshabur, e si capiva tutta la classe, tutto il livello, insomma, di questa band, anche dal punto di vista compositivo, cioè non avevano assolutamente paura, timore di confrontarsi, insomma, con i grandi autori, i grandi compositori, insomma, della musica contemporanea.
E allora noi salutiamo i nostri ascoltatori con questo lato A dell'album che hai scelto per noi, così curiosi di ripartire con l'ascolto e con il racconto del lato B dei Santana. Ciao Pierangelo, lancia l'ultimo brano.
Beh, questo è Inside and at Neshabur, diciamo chiude il primo lato, insomma, del secondo album di Santana Abraxas, i brani più belli di sempre, ascoltatevelo, tutta la sua composizione un po' complessa, ma veramente incisiva, insomma, arriva.